Invece noi continuiamo questo racconto presentandovi invece il rapporto che Gesù ha con i farisei e poi con i sadducei. Così abbiamo un piccolo quadro, no? Se il popolo accoglie Gesù con un reale entusiasmo, non è lo stesso con le autorità religiose, specialmente i farisei, che vedono crescere la popolarità di Gesù presso le folle e per alcuni versi sono affascinati anch'essi. Guardate che i Vangeli presentano quasi sempre i litigi con i farisei, però se litigavano vuol dire che si trovavano spesso insieme, discutevano spesso insieme. E lo potete capire il perché. Perché l'amore alla parola di Dio e la spiritualità giudaica profonda di molti farisei erano quelli di Gesù. No? E quindi per un verso sono intrigati da Gesù, lo seguono, fin dai primi momenti sono lì a guardare cosa sta succedendo, no? Solo che subito, fin dall'inizio, si inquietano anche. Se dovessi dirvi una parola per dire perché alla radice, è che questo qui si mostra troppo libero, è troppo libero. Loro che sono i maestri delle sinagoghe, sono quelli che in chiesa, appunto, nella sinagoga accolgono la gente, poi spiegano la scrittura, poi fanno il catechismo, poi istruiscono, e che hanno questa missione di mantenere l'integrità della religione dei padri. Perché continua questa paura che il popolo si lasci di nuovo prendere dai culti pagani e l'occupazione romana aggravava questo pericolo. E quindi il lavoro delle sinagoghe è fondamentale. Le sinagoghe svolgono un grossissimo lavoro, luoghi di preghiera e di approfondimento delle scritture, è lì che si forgiano la mentalità e la pietà giudaiche, no? Ora Gesù, seguito da un sacco di gente, si prende un sacco di libertà rispetto alla legge, rispetto poi all'interpretazione della legge. No. Quasi subito i farisei si accorgono che l'influenza che Gesù ha preso sul popolo ha assunto una tale ampiezza da diventare necessario intervenire su un certo numero di punti, come per esempio sulle regole di purità rituale e soprattutto sul sabato, no? Perché né Gesù né i suoi discepoli rispettavano tutte le regole alimentari di purità legale. Si lasciavano invitare facilmente a tavola, per esempio, dei cosiddetti peccatori, che non sono necessariamente, come pensiamo noi, gente che si comportava male, no? Cioè quelli che sfidavano con facilità alcuni interdetti di carattere legale. Si trattava soprattutto di quei giudei al servizio dei romani per la riscossione delle imposte, e erano impiegati statali, appunto, dei romani, che si tiravano addosso almeno due odiosità. Primo perché frequentavano i pagani, secondo perché erano collaboranti. Lavoravano per l'occupante. Che Gesù si lasci invitare da costoro sciocca profondamente i farisei, appunto. E rivolgendosi, i farisei, rivolgendosi ai suoi discepoli, dicono: ma perché il vostro maestro mangia con i pubblicani e i peccatori? D'altra parte, questi tipi di banchetti poi sono oggetto pure di discussione perché nella maniera di svolgersi non osservano certe regole. Marco 7 spiega. I farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati scrupolosamente le mani, attenendosi alle tradizioni degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame. Col suo atteggiamento Gesù va a toccare alcune regole che fondano tutte le religioni antiche. Le regole del puro e dell'impuro. Quindi qui si va a toccare la struttura della sacralizzazione del mondo. che distingue ciò che è puro da ciò che è impuro. No? I farisei, scavalcati da questa trasgressione delle tradizioni, apostrofano Gesù e gli chiedono di giustificarsi. Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Cito Matteo 15,2. E Gesù, sapete cosa risponde, no? Cioè, voi vi meravigliate che non osserviamo alcune regole. Io mi meraviglio che voi abbiate il cuore diviso, che non amiate Dio, capito? Questo popolo mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me, e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani. Isaia 29,13. Questa gente qui osserva alcune pratiche religiose, ma il suo cuore è lontano da Dio. Non fa quello che fa Dio. Non guarda gli uomini come li guarda Dio. Però loro difendono la religione. Guai a voi, scribi, farisei, ipocriti, duplici, doppi, che purificate l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno, la duplicità tra il gesto religioso e il cuore, no? Ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Fariseo cieco, purifica prima l'interno, perché anche l'esterno sia puro. Quando dice che, siccome voi sostenete le opere religiose, non avete i soldi per pagare la retta alla mamma al ricovero. Esse dichiarano i loro beni corban, offerta sacra. Così quando i loro vecchi genitori chiedevano aiuto, si giustificavano con il fatto della destinazione religiosa dei loro beni. In questa maniera non osservavano il comandamento più radicale di Dio: onora il padre e la madre. E si può andare avanti, appunto. Il sabato. Sabato, che è una tradizione profonda, antichissima, e sul sabato con i farisei Gesù sta sempre litigando, no? Capita a Gesù e ai suoi discepoli di trasgredire la regola stretta del riposo. E allora i farisei lo rimbeccano in maniera virulenta, per esempio, che guarisce il giorno di sabato, no? Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per trovare di che accusarlo. Sto citando Luca 6. Domando a voi, dice Gesù, domando a voi, in giorno di sabato è lecito far del bene o far del male? Salvare una vita o sopprimerla? È lecito. Così come quando capita di aver fame, un giorno era di sabato, i discepoli di Gesù strappano delle spighe passando in un campo e alcuni farisei li interpellano. Non perché strappavano le spighe, era concesso dalla legge: se uno ha fame passando in un campo può prendere le spighe, capito? Ma perché era sabato, capito? E Gesù ribatte: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Figlio dell'uomo, infatti, è Signore anche del sabato. E se di sabato un uomo ha bisogno, Dio trasgredisce la regola del sabato, perché ama l'uomo. Beh, tra l'altro in questa frase, il figlio dell'uomo è padrone del sabato, intuite, ci sono, non stiamo seguendo questo filo adesso, ma capite che qui dentro, in questa frase, Gesù lascia traslucere l'enigma della sua identità profonda. Si presenta più grande di Mosè, a cui Dio ha rivelato la legge, no? Quindi è ovvio che l'ortodossia dei farisei doveva reagire. Ma non appunto nel senso, noi moderni tante volte, anch'io nel catechismo, quando ho fatto poi il catechismo, ti lasciavi prendere un po', cioè Gesù uomo libero contro la legge, sono le categorie moderne, insomma, Gesù appunto non si oppone assolutamente, non si oppone alla legge in quanto tale. Tra l'altro veniva dalla Galilea, dove la sua famiglia di pii giudei viveva in mezzo a numerosi pagani, quindi l'osservanza era anche più rigida. Cioè Gesù è venuto su educato abbastanza strettamente, ma ha immarinato il catechismo una volta. Quindi in un contesto così è chiaro che c'è la tendenza a accentuare il proprio particolarismo. Cioè quando una comunità è confrontata con degli stranieri, con delle credenze diverse, si è portata. Però quello che Gesù non accetta è che le regole religiose penalizzino, ostacolino il desiderio della felicità di vivere, la solidarietà, l'aiuto, la relazione buona, appunto, di Dio e dei fratelli. Non era questione di scavalcare le regole per affermare una libertà astratta, appunto, ma di cogliere lo spirito della legge, più che la lettera. Lo spirito della legge è fare alleanza tra Dio e l'uomo e permettere l'ese dell'innamoramento dell'uomo e di Dio, hai capito? Che si vogliono bene. Ma se tu mi prendi la regola in quella maniera lì. I rapporti di Gesù con i farisei quindi non potevano che rovinarsi. Egli non esita a denunciare apertamente l'orgoglio e la presunzione di molti di loro, ma soprattutto, questo credo che quando lo ascoltiamo ci impressiona sempre dei Vangeli, no? Ciò che più di tutto Gesù rimprovera ai farisei è di imporre agli altri delle cose che loro stessi non osservano. Legano fardelli difficili, cito Matteo 23, legano fardelli difficili e pesanti da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neanche con un dito. Le critiche, appunto, che fa Gesù sono terribili. Un'altra critica è il formalismo, cioè siccome osservano strettamente le regole religiose, sono al riparo, loro pensano, da rimproveri di Dio. Sono soddisfatti di se stessi, sprezzanti per quelli che essi frettolosamente giudicano degli empi. Vedete, vi viene in mente subito, no, la parabola del fariseo e del pubblicano. Due uomini salgono al tempio, il primo un fariseo in piedi, bel dritto, contento di sé: Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neanche come quel pubblicano. Digiuno due volte la settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo. Molto indietro, a disagio, gli occhi bassi, battendosi il petto, sta il pubblicano che chiede a Dio di aver pietà di lui, peccatore. E Gesù conclude, per chi non avesse magari capito bene cosa voleva dire: vi dico, questi, il pubblicano, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato. Giustificato vuol dire, questo era un uomo giusto, stava nella posizione giusta, stava al posto di Dio, Dio farebbe così, capito? Sarebbe umile. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Famosa parabola del figlio al prodigo, no, di Luca 15, riprende ancora questo tema, insistendo ancora di più sull'infinita capacità di perdono divino. Il padre, che per anni è stato abbandonato dal figlio minore, che ha voluto la sua parte di eredità, gli perdona tutto. Quando costui rovinato ritorna a lui. E anzi, vedendolo da lontano, perché suo cuore lo aspettava sempre, gli corre incontro, gli si getta al collo, lo abbraccia teneramente, lo fa rivestire dell'abito più bello, gli mette l'anello al dito, le calzature ai piedi, fa uccidere il vitello grasso, come per una festa straordinaria. È talmente felice che ha perso la testa e ha commesso un errore imperdonabile. Si è dimenticato dell'altro fratello che era nei campi al lavoro, no? Il figlio maggiore. Quando questi ritorna, prende la cosa malissimo. E chi non lo capirebbe? Non so, se non vedete tutti i temi dei profeti, no? Dio ha amato il suo popolo, ha preso cura di lui, lo ha guidato quando Israele era bambino. E poi quando questo qui si è sentito più grande, hanno abbandonato il Signore, hanno abbandonato il Santo di Israele. E attraverso la voce di Amos, di Osea, di Isaia, Dio aveva fatto sapere il suo desiderio di un ritorno a lui. Che il popolo che era stato sedotto dalle divinità compiacenti di Canaan tornasse a lui, appunto. Quindi la parabola del figliol prodigo in realtà è una rilettura dei profeti, no? Vuol far comprendere che nessuno deve pensare di essere così lontano da Dio da non poter più essere amato. No? Sono i temi di Osea. Ma questo non vuol dire... Sai che ci sono i rappresentanti dei difensori della religione che dicono siete permissivi, date ragione a tutti, non giudicate niente, no? Gesù almeno Gesù, non cercava in un atteggiamento così il favore popolare, capito? Non era un demagogo o di una religione al ribasso, ti chiedo poco così mi vuoi bene, capito? Perché Gesù, quando è il caso, ribadisce in maniera scioccante, sconvolgente. Qual è il senso di Dio? Che Dio è Dio e merita tutto. Ci sono dei passi del Vangelo dove, alla sua maniera, appunto orientale, no? Un uomo che intende seguirlo e chiede di poter prima andare a seppellire suo padre, Gesù dice, lascia che i morti seppelliscano i morti. Tu va a annunciare il regno di Dio. O l'altro che dice vado prima a salutare i miei, no? Chiunque ha messo mano all'aratro e si volta indietro non è adatto per il regno di Dio. Un giovane ricco, appunto. Quindi l'urgenza e la radicalità nell'annuncio del regno travolgono una religiosità basata sulla pietà privata, diremmo, no? I farisei sono spiazzati e cercano di screditare Gesù. Gli pongono domande, gli tirano dei tranelli che dovrebbero portarlo a comportarsi in maniera che lo comprometta. Per esempio sulle tasse, no? E Gesù risponde intervenendo con quel detto che ancora 2000 anni è il fondamento del rapporto fede-politica, no? La distinzione, ma l'unione poi del rapporto. Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio. Quindi sono due piani distinti, e però Dio è Dio, e quindi Cesare dovrà render conto anche a Dio, quindi la politica deve riferirsi alla fede. Certo che c'entra Dio nella politica. E come? No. Ti ricordi che Dio ha parlato per i secoli di questo aspetto, no? Che Dio parla attraverso la politica, i re, la giustizia. E ha mandato i profeti sono sorti soprattutto per controllare le ingiustizie della politica, no? Contro i re. Oppure l'altro, la distinzione tra il peccato e il peccatore, no? Da Papa Giovanni, poveretto, ha fatto in maniera illuminante questa distinzione che è rivoluzionaria, poi se ci pensi a fondo, può essere semplice, ma quando portano quella donna adultera, colta in flagrante adulterio, e secondo la legge di Mosè deve essere lapidata. E Gesù dice, scagli la pietra, chi non ha colpa, no? Nessuno può condannare un altro. Ma il peccatore va a non peccare più, il peccatore deve uscire dal suo peccato, nessuno ti ha condannata, va a non peccare più, eccetera, eccetera. Dai. Tu pensate al tema del divorzio, la legittimità di ripudiare la moglie. Un giorno in Galilea, per far capire la diversità di piano della preoccupazione dei farisei e di Gesù, mentre una folla assedia letteralmente la casa in cui si trova Gesù, si cerca di portargli un paralitico degli amici fan di tutto, dice, questo nostro amico noi dobbiamo portarlo da Gesù, capito? C'è la gente, non possono passare, scoperchi nel tetto, glielo lasciano giù, questo è amore, capito, no? Avete gli amici così. E quando gli amici che lo portano su una barella riescono a calarglielo giù dal tetto, Gesù si china dolcemente su di lui. Adesso io non so, ma immagino appunto in tutta questa storia il Signore ha visto la fede, ha visto il regno di Dio, come fai a non vederlo lì dentro? E allora lui porta l'incontro, certo lo sarà avvenuto in questa maniera delle due parole, ma su questo figlio mio ti sono rimessi i peccati. Delusione per chi si aspettava la guarigione fisica, no? Indignazione per i guardiani della fede giudaica, come può costui permettersi di cancellare i peccati? Gesù allora, che cosa è più facile? Dire alzati e cammina o ti sono rimessi i tuoi peccati? Ebbene ti ordino, dice il paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio, torna a casa tua. E sull'istante l'uomo si alza, prende il suo lettuccio, se ne va sotto gli occhi sbalorditi della folla. Si può pensare che moltissima gente, anche alcuni farisei, penso, siano tornati a casa con l'impressione di un enigma singolare di quest'uomo. Chi è questo? Infatti Marco conduce questa inchiesta, chi è Gesù? Che poi si arriva con la domanda attraverso tante cose, che ha a che fare la malattia col peccato, certo che ha a che fare. Perché è più importante chiedere perdono ai miei peccati rispetto al guariscimi? Perché è più importante mantenere fede quando si è ammalati che correre appunto alla medicina? Beh, è chiaro che sotto c'è tutta una ricomprensione di cos'è la malattia, cos'è l'uomo. Il regno di Dio comporta il fatto che la malattia è anche una profonda esperienza di fede, appunto. Ma questo lo vede chi abita la zona del regno di Dio. Ma se no è un fatto clinico, capito? O di palestra, di benessere, no, di psicologia. Ancora, in maniera più audace, ancora degli antichi profeti, arriva a opporre la sua autorità a quella della legge. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, ma io vi dico, chiunque si arrabbia col suo fratello sarà sottoposto a giudizio. Lo puoi ammazzare anche con la parola uno, no? Anche col pensiero ammazzi qualcuno. Perché il regno di Dio riguarda il cuore, riguarda il pensiero, riguarda tutto dell'uomo. È il diritto che se tu non gli hai scalfito con una ferita, se non hai offeso dei diritti, sei a posto. Ma il regno di Dio sonda le reni, il cuore, come dice il Salmo, no? I farisei, messi in scacco in tutti i loro tentativi di confondere Gesù, si esasperano. Dopo la guarigione di un uomo dalla mano inaridita in giorno di sabato, Luca 6 dice: essi, fuori di sé dalla collera, si misero a discutere tra loro su quello che avrebbero potuto fare a Gesù. E quindi nasce da subito il complotto per contrastarlo, per fermarlo e eliminarlo. Alla fine si alleeranno con un'altra corrente religiosa che è quella dei Sadducei. E vabbè, ma non c'è tempo, non c'è tempo. Riprenderemo con calma con i Sadducei per ripartire poi con l'inchiesta cristiana su Gesù, perché con i Sadducei poi si chiude il processo, viene ucciso, no? Poi c'è questa esperienza strana, anche difficile da decifrare, delle apparizioni che manda in pera queste persone, e da lì parte tutta una ricerca, no? Di cui vi dirò qualcosa. Allora, dai, se non siete troppo infreddoliti, che stasera sentiamo un po' di freschino. Se volete, All'inizio facevamo un po' più dialogo, sentivo anche qualche fischiatino durante la settimana. Adesso non so se ci siamo insolcati, ci siamo messi nel solco e quindi si sta lavorando, navigando, ma non ci sono domande troppo in noi, dico. Oppure se mi avete abbandonato, perché potrebbe anche essere, avete lasciato andare la mia barca, di là e di là, dai. Vi ripeto io semmai. Intanto ha detto che voleva dire qualcosa velocemente, quindi non vi serve quello, sì. Avete sentito? Fa niente, no? No, ve lo dico io. Allora, tradotto in termini scolastici, vorrebbe dire che si dice al maestro che ha sviluppato molto un discorso sul Vecchio Testamento e quindi quello sembra in qualche maniera di averlo addomesticato. Il nuovo, essendo stato fatto per poco, ci lascia un po' in sospeso, insomma, è un discorso un po' magro, sul quale sarebbe appunto, si ha la voglia, di allargarlo di più, no? Dico così dall'esterno, ovviamente poi da dentro. Cioè lei è partita dicendo che è più facile essere convinti dal discorso sul Vecchio Testamento che sul Nuovo. E del resto il Nuovo poi finisce così, eh? Chi dite che io sia? Cioè, guardate che noi potremmo fare mille discorsi, ma poi nessuno di noi può sfuggire al fatto che deve prendere posizione nel dire chi è Gesù. E tra l'altro con la pretesa che ha Gesù, che in qualche maniera non si può non porre la questione di Gesù in quanto coincide con la posizione della verità della propria vita, della propria identità. E quindi è una questione necessariamente aperta. Non è un caso che la Bibbia comunque finisca con l'Apocalittica nel primo e con l'Apocalisse nel secondo testamento, perché la storia continua, non è chiusa, capito? E ciascuno ci passa dentro. Dovendo decidere, però appunto questa è la questione un po' di fondo, mentre invece pensi adesso, i discorsi che faremo è chiaro che si fermano di più adesso sul Nuovo Testamento, anche se per la verità sul Nuovo Testamento abbiamo fatto delle ripetute. No, diversi percorsi, compreso il fatto che ogni domenica poi impattiamo il Vangelo e pressappoco ogni domenica si ripresenta il giro. E la domanda. Va bene, grazie. Allora, facciamo, virgolette, le vacanze di Natale. Va bene, comunque buon Natale, buone feste, ci vediamo dopo, non so, adesso non mi ricordo, 7 gennaio, dovremmo avere 4-5 incontri, non di più. 6, va bene. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo, amen, e grazie intanto.